Siano lodati Gesù e Maria. Una pagina molto triste dell'Antico Testamento è stata proclamata durante la prima lettura, la morte del figlio del re Davide in maniera violenta, il giovane Assalonne. Chi era Assalonne? Assalonne era diventato il nemico numero uno del re Davide. Era colui che gli aveva usurpato il regno, era colui che aveva fatto sì che Davide se ne andasse tra le umiliazioni da Gerusalemme. Ed ecco che Assalonne viene ucciso. Il re Davide si rallegra, fa festa che il suo nemico è stato fatto fuori? No, perché quel nemico era suo figlio. La stessa cosa avviene per Dio. Noi siamo i suoi figli, ma oggi più che mai sembra che ci sia una trasformazione di massa in nemici di Dio, cioè in povere, misere creature che pretendono di usurpare a Dio il regno, la signoria, l'uomo che si vuole sentire Dio, che vuole costruire la sua felicità senza Dio, che vuole sentirsi onnipotente, che vuole fare Dio. Ma l'uomo non può fare Dio. Può al massimo lasciarsi fare Dio, deificarsi da Dio, ma non può mettersi al posto di Dio. E allora Dio cosa fa? Desidera la nostra morte, è felice, gode nel vedere che coloro che sono i suoi nemici, coloro che lo offendono in maniera sempre più orribile e inimmaginabile in questo nostro mondo, al di là veramente di ogni pensiero razionale, stanno lì a morire, a soffrire, ad andare perduti nell'inferno? No, Dio non gode di tutto questo. Ma Dio, come il re Davide, piange. Pensiamo a quanto Gesù abbia pianto quando era sulla terra, quanto la Vergine Santa piange al vedere i suoi figli che precipitano nella seconda morte, quella dalla quale nessuno può tornare indietro. E il re Davide che dice: figlio mio Assalonne, fossi morto io invece di te. E Dio lo ha fatto veramente, mandando suo figlio a morire veramente lui al posto nostro. E nonostante lui è morto al posto nostro, noi oggi sembrerebbe che di quella morte non vogliamo farne nessun tesoro. E vogliamo dire: non mi interessa, voglio precipitare io nell'abisso della dannazione. Cose incredibili, incomprensibili. Ebbene, fratelli carissimi, l'esortazione che il Signore però ci rivolge di fronte a questa pagina antico-testamentaria che svela anche la realtà odierna è questa: che tra di noi tutti, non soltanto tra noi fedeli di Cristo battezzati, ma tra tutti noi membri della grande famiglia umana, esiste una solidarietà di natura spirituale, innanzitutto, per la quale uno deve sentirsi responsabile della sorte dell'altro, facendosi carico del bene dell'altro. Quanti di noi pregano per la salvezza eterna dell'anima dei nostri fratelli, dei nostri amici e anche di coloro che vorrebbero farsi nostri nemici, ma noi non abbiamo nemici. Quanti veramente piangono al pensiero che ad ogni istante c'è un nostro fratello che precipita nelle fiamme eterne dell'inferno e da lì non uscirà mai più. Quanti?
Quanti vivono continuamente protesi ad offrire a Dio sacrifici, sacrificio anche del proprio lavoro, del proprio impegno, come ci insegna il Concilio, cioè questo fare continuamente atti di offerta a Dio, anche di cose belle, anche delle gioie, oltre che dei dolori, per la salvezza dei nostri fratelli, nonché figli di Dio. Ecco che il Signore, pur di salvarci, permette tante cose purché ritorniamo a Lui e cessiamo di vivere nella vita del peccato e dell'errore. Nell'ora dell'angoscia, soccorrimi, Signore, abbiamo ripetuto durante il Salmo responsoriale, l'ora dell'angoscia che Dio non vuole, la permette perché diventi l'ora dell'inizio della nostra risurrezione, quella che da sempre è stata l'estrema occasione per Dio di attirarci a sé, cioè la croce, il momento della prova, il momento del dolore, il momento dell'umiliazione, il momento della malattia, tutto quello che il Signore permette di scuotere i nostri cuori. Nemmeno quello oggi sembra che l'uomo voglia cogliere come un richiamo di Dio alla conversione, ma addirittura vuole fare della carezza di Dio, che è la croce, l'ultima occasione per maledire colui che tanto lo ama, suo Padre. Così non è stato per coloro che nel Santo Vangelo, di fronte all'esperienza della croce, sono andati da Gesù a chiedere la salvezza, a chiedere la forza, ad incontrarlo, perché hanno visto in quel dolore un richiamo di Cristo. Che cosa sarebbe stato per Gairo, il capo della sinagoga, se non avesse avuto in casa quella tragedia di questa figlioletta dodicenne prossima alla morte? E quell'esperienza che ha fatto sì che Gairo si umiliasse davanti a Gesù Cristo e gli dicesse: Signore, vieni a casa mia. Ed è stata quell'esperienza di dolore della donna emorroissa che ha fatto sì che lei, in mezzo alla folla, si andasse ad umiliare pur di sfiorare il lembo del suo mantello. Anche noi siamo qui, fratelli carissimi, non certamente perché non avevamo niente da fare, ma perché siamo qui per supplicare il Signore di avere pietà di noi e pietà dei nostri fratelli, specialmente di coloro che non chiedono pietà, perché al tocco con la sua persona sacramentale possiamo ricevere la salvezza. Eppure, fratelli carissimi, quanta gente toccava Gesù, ma solo una donna veramente ha ricevuto la salvezza. Una folla cercava il Signore, tutti lo toccavano, eppure Lui si è sentito toccare solo da una persona, perché solo una persona lo ha toccato con fede, con amore e autentica umiltà e devozione, al punto tale da ricevere la guarigione. Tolta la metafora, quanti toccano Gesù oggi? Con la propria lingua, nella Santa Comunione, con il proprio cuore, nella orazione, con la propria mente, nella lettura della parola di Dio, ma in realtà non lo toccano il Signore. Compiono una finzione, se non proprio un sacrilegio, ma Gesù non entra nei loro cuori. Perché? Perché c'è la forza dell'abitudine che mi porta a toccare il Signore. Perché c'è la forza della distrazione che mi tiene lontano dal toccare il Signore, che è la forza della mancanza di fiducia, la sfiducia che mi porta a non toccare veramente il cuore di Gesù. Fratelli carissimi, accostiamoci allora con i sentimenti della donna emorroissa. Gesù gli disse: la tua fede ti ha salvata. Quanti fratelli, anche se non si accostano con frequenza ai sacramenti, una frequenza quotidiana che è raccomandata certamente, ma che sono impossibilitati ad una frequenza quotidiana, quanti ricevono più grazie di coloro che invece si accostano con frequenza quotidiana ma con poca fede. Mai quindi, fratelli carissimi, commettere questo errore, di essere leggeri in questa ricerca di Gesù. Affidiamoci alla Vergine Santa, lei ci porti nel cuore stesso di Gesù, ad un incontro autentico con Lui, e lì incontreremo anche l'autentico desiderio, l'ardore di portare alla salvezza e mai alla morte tutti i nostri fratelli, specialmente coloro che vivono nel peccato. Siano lodati Gesù e Maria.